Cari amici e ascoltatori, chi vi parla Caritina Kosulic vi dà il benvenuto ad un nuovo programma in italiano di RAE Argentina al Mondo, nel quale vi offriremo le notizie, le solite rubriche sul paese e la regione, nonché un'intervista sulla Biennale di Venezia. Vi ricordiamo, a carico della produzione c'è Silvana Vejaneda, responsabile della pagina web Julian Cortés, e della redazione delle notizie Fernando Farias. Ed ora passiamo ai titoli delle notizie. Ad un bambino della città di Rosario, provincia di Santa Fe, è stata diagnosticata epatite, però le autorità affermano che è un caso isolato. Il maggior leader narcotrafficante fin da Pablo Escobar, secondo il governo colombiano, è stato estradato verso gli Stati Uniti. L'Assemblea Costituente del Cile ha approvato la restituzione di terre agli indigeni. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, parte per l'Europa la settimana prossima. Il Congresso argentino ha promulgato una legge per produrre cannabis medicinale. La fregata Libertad è partita per un nuovo viaggio di istruzione. Cercano di capire il comportamento dei vulcani attivi nell'Antartide. Messico cerca di associarsi con Argentina, Cile e Bolivia per sfruttare il litio. E queste sono le notizie. Il Ministero della Salute ha confermato un caso di epatite di origine ignota. Si tratta di un bambino di 8 anni di Rosario, provincia di Santa Fe. Secondo gli ultimi rapporti medici, il paziente è ancora ricoverato, però è stabile. La notizia ha suscitato preoccupazione dopo l'allerta emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a causa di un misterioso focolaio di epatite infantile in 20 paesi. Le autorità sanitarie argentine affermano che si tratta di un caso isolato. Mercoledì il leader narcotrafficante soprannominato Otoniel è stato estradato dalla Colombia verso gli Stati Uniti. Dairo Antonio Usuga, il suo vero nome, è stato consegnato agli agenti dell'Interpol e degli Stati Uniti in una base aerea della capitale Bogotà. Usuga è salito su un aereo militare ammanettati i piedi e le mani e protetto da un giubbotto antiproiettili e da un casco. Il presidente colombiano Iván Duque ha annunciato l'estradizione ed ha affermato che Otoniel è soltanto paragonabile a Pablo Escobar ed ha asserito che è uno dei più pericolosi criminali del pianeta. Secondo il mandatario, Usuga è un assassino di leader sociali, stupratori di bambini ed adolescenti, assassino di poliziotti. Il leader narcotrafficante è stato catturato nello scorso mese di ottobre negli Stati Uniti per narcotraffico, fra altri delitti. In Cile la Convenzione Costituente ha approvato la restituzione di terre ai popoli originari. L'Assemblea ha appoggiato la questione con 106 voti favorevoli, 37 contrari e 10 astenuti. L'articolo 21 riconosce il diritto delle comunità indigene alle terre, territori e risorse naturali e stabilisce la restituzione quale metodo prioritario di riparazione. Il reclamo delle nazioni aborigene è stato uno di quelli che hanno promosso le mobilitazioni del 2019, sfociate nell'attuale processo di riforma costituzionale del Cile. La bozza del nuovo testo sarà conclusa a luglio e sarà sottomessa ad un referendum popolare per la sua approvazione. La settimana prossima il presidente Alberto Fernández parte per l'Europa in visita ufficiale. Secondo quanto anticipato dal Palazzo Presidenziale, gli scali confermati sono Spagna e Germania. Martedì 10 il leader argentino sarà ricevuto a Madrid dal presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ed il giorno successivo a Berlino dal cancelliere Olaf Scholz. Secondo fonti del governo, bisogna ancora definire altri punti dell'itinerario presidenziale in Europa. Alberto Fernández partirà da Buenos Aires lunedì 9 maggio e ritornerà giovedì 12 maggio. Il Congresso argentino ha promulgato una legge per promuovere lo sviluppo della cannabis medicinale. La Camera dei Deputati ha approvato il quadro regolatorio per tutta la catena di produzione della marijuana a scopi terapeutici. Vi sono stati 155 voti favorevoli, 56 contrari e 19 astenuti. I legislatori che hanno appoggiato la proposta hanno affermato che questo affare può generare 500 milioni di dollari all'anno nel mercato interno e 50 milioni di dollari di esportazioni annuali. Tuttavia, parecchi deputati hanno chiarito che questa legge non equivale ad una legalizzazione del consumo della cannabis a scopi ricreativi. Nella regione, soltanto in Uruguay, si autorizza l'uso della marijuana a tutti gli scopi. La fregata Libertad è partita per un nuovo viaggio di istruzione. La fregata Libertad è partita dalla base navale a Buenos Aires per iniziare il suo 50° viaggio di istruzione quale nave scuola della Marina Militare Argentina. Porta oltre 300 membri dell'equipaggio in un viaggio di 5 mesi che prevede di sostare in 11 porti di America ed Europa e questi porti sono Fortaleza in Brasile, Castries, Santa Lucia, Santo Domingo, Repubblica Dominicana, La Habana, Cuba, Toulon, Francia, Cadice, Spagna, Veracruz, Messico, Baltimora, Stati Uniti, Dublino, Irlanda, San Malo, Francia e Salvador de Bahia, Brasile. Quest'anno viaggiano a bordo della nave scuola quasi 50 donne. Durante il percorso la nave effettuerà il tirocinio preprofessionale insieme a membri dell'equipaggio della Marina di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù ed Uruguay. La fregata navigherà oltre 21 miglia nautiche, l'equivalente a 38.892 chilometri. Cercano di capire il comportamento dei vulcani attivi nell'Antartide. Un'equipe di ricercatori dell'Università Nazionale di Buenos Aires e dell'Istituto Antartico Argentino ha trascorso l'estate nella base Decepción, costruita nel 1948 su un'isola che un vulcano attivo, con parecchie eruzioni registrate negli ultimi 50 anni. Lì hanno lavorato per identificare segnali che permettano di capire il comportamento del vulcano. L'isola Decepción fa parte di una catena vulcanica che nasce dal fondo marino antartico e comprende una decina di vulcani, dei quali tre emersero a forma di isole: Decepción, Bridgman e Pinguino, ed il resto continua sommerso. Inoltre, il vulcano di Decepción è l'unico di cui esiste registro storico di eruzioni. La base Decepción è situata nella costa sud-ovest della Baia Primero de Mayo, nell'isola Decepción delle Shetland del Sud, a circa 1000 chilometri dalla città di Ushuaia e a circa 3100 chilometri in linea retta da Buenos Aires. La temperatura media minima annuale è di 1,2 gradi sotto lo zero. Messico cerca di associarsi con Argentina, Cile e Bolivia per sfruttare il litio. Secondo quanto affermato dal presidente della seconda più grande economia latinoamericana, André Manuel López Obrador, Messico cerca un'alleanza con Argentina, Cile e Bolivia per cercare sinergie che consentano di sviluppare la questione del litio, materiale fondamentale per la transizione energetica. L'obiettivo è che si crei un'associazione allo scopo di aiutarci reciprocamente. Lo ha asserito il mandatario del Messico, che ha dialogato sulla questione con l'omologo della Bolivia, Luis Arce. López Obrador ha assicurato che i governi dell'Argentina e del Cile sono interessati a questa cooperazione, anche se in quei paesi lo sfruttamento del litio è nelle mani dei privati, a differenza della Bolivia, che lo ha reso nazionale. Il Congresso messicano ha approvato ad aprile una proposta del mandatario per riformare la legge mineraria locale e riservare allo Stato l'esplorazione e lo sfruttamento di quel minerale strategico e creare un'impresa pubblica a tali scopi. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, Cile è il secondo produttore mondiale di litio e Argentina il quarto, mentre la Bolivia possiede le maggiori riserve di questo minerale fondamentale per le batterie di diversi dispositivi e delle automobili elettriche. Parliamo di sport, parliamo di calcio. River Plate è rimasto ad un passo dalla qualificazione per gli ottavi di finale della Coppa Libertadores, il torneo più importante dell'America del Sud. Gli argentini hanno pareggiato 1-1 con Fortaleza in Brasile. Nello stesso torneo, Vélez Sarsfield ha pareggiato 1-1 in Brasile con il Bragantino. Questo risultato ha assicurato il passaggio agli ottavi di finale di un'altra squadra argentina in quel gruppo della Libertadores. Parliamo di Estudiantes de La Plata. Ascoltiamo un po' di musica e il turno di Astor Piazzolla, che interpreta Años de Soledad.
Thank you. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Attualità di X.
Il programma della radio, le comunicazioni, gli ambiti digitali e dei DX.
Attualità di X.com.ar. Iniziamo da alcuni suggerimenti per i nostri amici di Xers. Partiamo dall'Oceania. Australia. L'emittente privata radio 4KZ è stata ascoltata sulla frequenza 5055 kHz nella banda dei 60 metri a partire dalle ore 8.20 UTC in lingua inglese per tutta la regione del Pacifico da New Queensland con solo 1,5 kW di potenza. Dalle isole Salomon è stata ascoltata l'emittente Salomon Island Broadcasting Corporation in lingua inglese da Hionara, sempre nella banda dei 60 metri, sulla solita frequenza 5020 kHz dopo le ore 8 UTC. Andiamo in Asia. La BBC aggiungerà una nuova frequenza per il suo noto BBC World Service, ritrasmesso da Kranji, Singapore, nella sua emissione dalle ore 10 alle 11 UTC. Si tratta della frequenza 11.855 kHz, banda internazionale dei 25 metri, con 250 kW di potenza, che sarà attiva a partire dal 1 giugno di quest'anno per le trasmissioni in lingua inglese per il sud-est asiatico. Andiamo ora negli Stati Uniti. L'emittente religiosa WWCR1 Worldwide Christian Radio si può sintonizzare in lingua spagnola sulla frequenza 15.825 kHz. Trasmette da Nashville, stato del Tennessee, in lingua spagnola da lunedì a venerdì per l'Europa con 100 kW di potenza. Il servizio di Voice of America chiamato VOA Flashpoint Ukraine è trasmesso da lunedì a venerdì in lingua inglese per l'Europa attraverso la frequenza 15.770 kHz via WRMI 9 da Okeechobee dalle ore 19.30 alle 20 UTC con 100 kW di potenza. Ritorniamo in Asia. La Sri Lanka Broadcasting Corporation trasmette in lingua singalese sulla frequenza 11.750 kHz via Sri Lanka dalle ore 16.30 alle 18.30 UTC con 125 kW di potenza. In molte occasioni ritrasmette in quell'orario la Sinhala City FM, per cui ci offre un'ottima opportunità di ascoltare un servizio locale FM in onde corte. Radio Tirana dell'Albania è ritrasmessa dalla WRMI Radio Miami International sulla frequenza 7730 kHz via Okeechobee, Florida, dalle ore 6 alle 6.30 UTC con 100 kW di potenza in lingua inglese per l'Europa occidentale. Ricordiamo che si possono seguire programmi in lingua ucraina ed inglese dell'Ukrainian Radio per l'Europa occidentale sulla frequenza 7730 kHz via Okeechobee dalle ore 5 UTC con 100 kW di potenza. Ora passiamo ad altre notizie del mondo della radio. Andiamo in Cuba. Radio Habana Cuba ha celebrato un nuovo anniversario della sua creazione lo scorso 1 maggio. È stata la prima emittente cubana in onde corte di portata internazionale. Fu ufficialmente inaugurata dal comandante Fidel Castro il 1 maggio 1961. La radio è nata dal bisogno della rivoluzione cubana di disporre di un mezzo radiofonico capace di superare il blocco informativo stabilito intorno al paese dagli organi propagandistici statunitensi e di far fronte alla campagna di calunnie nel tentativo di isolare Cuba dal resto del mondo. Sotto il nome provvisorio Onda Corta Experimental Cubana andò in onda il 24 febbraio 1961. Un piccolo trasmettitore diresse i primi programmi in lingua spagnola per l'America centrale. Il 16 aprile 1961 l'emittente fu resa nota al mondo dal comandante Fidel Castro nel trasmettere l'addio alle vittime dei bombardamenti che precedettero l'invasione a Playa Girón, occasione in cui proclamò il carattere socialista della rivoluzione cubana. Il 1 maggio 1961, nel trasmettere la cerimonia per la vittoria a Playa Girón, tenutasi nella Plaza de la Revolución, si inaugurò in modo ufficiale l'emittente. A partire da quella data la si conosce come Radio Habana Cuba. Attualmente gli studi dell'emittente sono situati nel comune Centro Habana. Le trasmissioni iniziano e concludono con l'inno nazionale. Arrivano al mondo in 9 lingue: spagnolo, inglese, portoghese, francese, creolo, quechua, guarani, arabo, esperanto. La radio trasmette 30 ore giornaliere, diffonde principalmente notizie, anche se dedica alcuni spazi alla produzione musicale nazionale. La programmazione si diffonde attraverso bande internazionali di radiodiffusione ad onde corte destinate all'America, Europa, Africa, Medio Oriente e attraverso internet dal suo sito web. Nel 1992 Radio Habana Cuba cominciò ad offrire informazioni in rete quando il Dipartimento di Inglese dell'emittente iniziò a collaborare nella conferenza REG.Cuba delle reti IGC.APC con sede in California, inviando quotidianamente tutte le notizie nazionali ed internazionali che si scrivevano in inglese. Il 1 maggio 1997 si inaugurò la prima pagina web di Radio Habana Club. Un po' di musica, ascoltiamo la Murguita de Villarreal nell'interpretazione di Alejandro del Prado.
por la tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real. Con chiste picante, con buenas canciones, con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche vecino, salga a la vereda. No importa que esté en pijama o camiseta. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, toca la murguita de Villarreal, real, 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 tomándose en joda la vida real, tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, toca.
Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo dell'Etiopia. Gli Stati Uniti hanno avvertito su tentativi di escalation di tensione dopo una serie di esplosioni nella regione separatista moldava pro-russa di Transnistria, confinante con l'Ucraina, le quali hanno distrutto un'importante antenna della radio pubblica. Tuttavia, il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, non ha attribuito la responsabilità delle esplosioni a Mosca. La Transnistria si separò dalla Moldavia dopo una breve guerra civile nel 1992, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, di cui sia la Moldavia che l'Ucraina facevano parte. La regione separatista, di circa 500.000 abitanti, ha la propria valuta, però dipende molto dalla Russia che le fornisce il gas e che spiega in quel territorio 1.500 militari. Le recenti esplosioni hanno avuto quale obiettivo il Ministero della Sicurezza. Una torre di radio dell'impresa statale delle comunicazioni ed un'unità militare. Esse si sono registrate alcuni giorni dopo che un comandante russo aveva affermato che gli abitanti russofoni della Moldavia erano oggetto di oppressione. E chiudiamo con l'Europa e l'Africa. Il regolatore dei media di Mali ha ordinato nei giorni scorsi la sospensione definitiva di France 24 e della stazione radiofonica in onde corte Radio France Internationale nel paese, un mese dopo che la giunta militare che governa il paese aveva accusato le organizzazioni di notizie di diffondere false accuse di abusi da parte dell'esercito di Mali. L'impresa madre dell'emittente, France Media Monde, ha impugnato energicamente la decisione. France 24 e l'emittente in onde corte Radio France Internationale sono sospese nel paese africano fin dal 17 marzo. il regolatore dei media di Mali, la Haute Autorité de la Communication, ha annunciato la scorsa settimana che la sospensione era definitiva. Le emittenti francesi sono filiali di France Media Monde, un holding statale. Sono seguite da un terzo della popolazione di Mali, il che dimostra l'enorme popolarità di questi mezzi di comunicazione. In un comunicato, France Media Monde ha affermato che avrebbe continuato a coprire le informazioni a Mali e si è impegnata ad apportare soluzioni tecniche perché gli abitanti di Mali possano continuare ad avere accesso alle due emittenti. La giunta militare di Mali ha accusato France 24 e Radio France Internationale di portare avanti una strategia premeditata destinata a destabilizzare la transizione politica, demoralizzare il popolo di Mali e a screditare l'esercito di Mali. La giunta di quel paese ha fatto due colpi di Stato fin agosto 2020. È stata accusata di violazioni da vari gruppi dei diritti umani e Human Rights Watch, in un rapporto del 15 marzo, ha accusato i soldati di Mali di essere responsabili della morte di almeno 17 civili fin dall'inizio di dicembre. Accuse di abuso in Mali sono state pure formulate dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, e successivamente informate da Radio France Internationale e France 24. Il governo francese aveva definito un grave attentato contro la libertà di stampa la sospensione iniziale delle emittenti francesi da parte del paese africano. La sospensione è stata condannata dal presidente francese Emmanuel Macron. All'inizio di quest'anno, Francia ha annunciato il ritiro delle sue truppe da Mali dopo la rottura dei rapporti con la giunta militare al potere. Le truppe francesi si trovavano a Mali in missione militare e lottavano contro i gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Un po' di musica folclorica, Rally Barrio Nuevo interpreta Quarto Menguante.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos, tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando hasta donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar menguante. Tu cuerpo, tu cuerpo. canción de la tarde. Decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante.
RAI,
Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Benvenuti alla conversazione. Conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con Laura Malosetti Costa, dottoressa in storia dell'arte, accademico dell'Accademia Nazionale delle Belle Arti e preside della Scuola di Arte e Patrimonio dell'Università di San Martín. Benvenuta nel nostro programma, dottoressa Malosetti, come sta?
Bene, benissimo, grazie, grazie per l'invitazione.
Allora, parliamo un po' della Biennale che è stata quest'anno la 59esima Biennale d'Arte a Venezia e l'Argentina è presente. Perché non ci racconta quale artista ci rappresenta in questa occasione e in cosa consiste la mostra presentata?
Bene, l'artista si chiama Monica Heller. Il curatore Alejo Ponce de León. Il titolo della mostra è quasi un loop, si chiama L'origine della sostanza importa l'importanza dell'origine.
E perché questo titolo?
Bene, è una video installazione. Sai che l'Argentina ha un padiglione all'Arsenale, un padiglione grande, oscuro, dal Cinquecento. Lì Monica Heller ha messo una videoinstallazione con 12 brevi video in cui ci sono creature create da Heller che sviluppano cicli d'azione che si svolgono in loop infiniti, senza parole. E dopo, infine, un video più lungo in cui una colomba espone ad alta voce un monologo delirante geopolitico creato da intelligenza artificiale.
Direbbe che il piccione parlante è il protagonista della mostra, vero?
Un po' sì, perché i video sono disposti come un zigzag nella oscurità del padiglione, che ha una luce azzurra, una luminosità azzurra, e in fondo c'è la colomba parlante forte, parla fortissimo, e parla un monologo veramente delirante sulla geopolitica. È un testo generato attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale.
Ho capito. E da dove trae ispirazione l'artista?
L'artista si define a se stessa come proveniente dalla sala di rifiuto della Pixar. È un'attitudine contestataria.
Un atteggiamento contestatario.
Sì, a questa perfezione dell'animazione 3D all'internet. Lei trova situazioni strane e trova dall'internet cose che trasfigura di un modo artigianale, per dire, volti incompiuti che rivelano denti e gengive scoperti, umanoidi dagli occhi neri siedono sui vagoni della metropolitana accanto giganteschi pelosi simili topi. Le sue mostre, per esempio la mostra del 2017 in Buenos Aires, Un paesaggio che non è un paesaggio, mostra questa situazione di presentare diversi lupi antropomorfi e umani incatenati, sempre un po' assurdo ma anche critico, anche un po' surrealistico, irrealistico, umoristico, con un senso aperto, non chiuso.
E che gioco, cioè che ruolo giocano, perché lei parlava delle luci e del suono in questa mostra, lei diceva che era scura, vero, questa la sala dove presenta questa video installazione?
Sì, è molto importante il clima sensoriale limbico generato dall'illuminazione dell'ambiente, che bagna lo spazio di un azzurro onirico e dal sound design. Un sound surround, un intervento site specific di un artista del suono che si chiama Joaquín Gutiérrez Adil, con il contributo di una musica, la musica di Lola Granillo. Tutto questo suggerisce una paranoia urbana e domestica del rumore, di allarmi, tubi luminosi, transistori, pentoli, acqua. E tutto questo funziona come un assemblaggio dinamico che invita ogni visitatore a costruire le proprie associazioni e percorsi, ma la colomba infine domina molto lo spazio sonoro. Mm-hmm. Sì, si vede immediatamente, si ascolta. La colomba dice: io non sono un uccello. E la colomba guarda la città da un posto marginale, ma anche un po' di privilegio, un non umano che guarda gli umani, no?
Gli abitanti.
Sì, sì.
E l'umorismo è presente in questa mostra. Come lo manifesta l'artista?
Sì, ma è un umorismo amaro, un umorismo sarcastico, tragico, distopico. No, non è una mostra per ridere.
Direbbe che c'è uno sguardo pessimistico.
Non sono sicura. È uno sguardo surrealistico, sì, e accorde con lo sguardo dell'esposizione generale della mostra di Cecilia Limani. Distopico, forse sì, forse un po' sì,
pessimista.
Tragico, sì, per me almeno.
Lei mi parlava di una mostra, essenzialmente di una videoinstallazione. Non si corre il rischio che questa mostra sia troppo tecnologica?
Troppo, non lo so, perché c'è moltissima tecnologia oggi nel mondo delle belle arti. Cecilia Limani ha messo molte opere non tecnologiche, ma nei padiglioni c'era moltissima tecnologia. E non lo so, io non può dire se è troppo, è molto tecnologica, sì, ma non so se dire troppo.
E mi dica, il pubblico come ha accolto questa mostra? Lei
io
era presente?
So. Sì, io sono stata lì prima del pubblico generale, perché c'era una giornata, due giornate per giornalisti, per curatori, per artisti, e dopo mi sono ritornata all'Argentina. Ma i colleghi, i curatori hanno scelto con molto interesse questa padiglione.
E sarà possibile visitare questa mostra in Argentina?
Sì, sì, è previsto una esibizione nel Museo MAR di Mar del Plata nel 2023.
E a Buenos Aires?
No, Mar del Plata, città.
Dicevo.
A Mar del Plata non lo so, forse dopo sarà un tour nazionale, perché sono videi, dunque non è difficile fare un tour.
Ho capito. E lei è anche la co-curatrice del padiglione dell'Uruguay, vero?
Vero, io sono uruguayana e anche argentina, perché abito qui in Buenos Aires da moltissimo tempo, ma sono nata in Uruguay e abbiamo con Pablo Uribe, un artista con cui io lavoro da molto tempo, fatto la curatoria dell'artista Gerardo Goldwasser. Il suo nonno era un sarto ebreo che è stato prigioniero in Buchenwald, e lui lavora con la memoria dell'ufficio del nonno.
Il progetto si chiama Persona, vero?
Sì, e mette in scena la tensione tragica tra gli uniformi, il nonno ha fatto uniformi per i nazi, per sopravvivere
nei campi del concentramento.
Sì, e dopo fuggire all'Uruguay. E ogni persona che arriva al padiglione si vede a se stessa in uno specchio, e la sola nota di colore del padiglione è tutto bianco e nero, con rolli giganteschi di tessuto nero, con i modelli degli uniformi.
Ho capito.
E c'è anche la performance di un sarto veneziano che prende le tue misure uniche e ti ricorda che tu sei una persona è un presentino e queste misure in una cartolina. E questo contraste tra il progetto di destruire l'umanità dei nazi e ogni persona che entra al padiglione. È una cosa non tecnologica, con tessuto di Prato, vicino a Venezia, silenziosa, senza tecnologia, quasi l'opposto dell'Argentina.
Allora, dottoressa Malosetti, noi la ringraziamo di questo collegamento, speriamo che sia il padiglione argentino che quello uruguaiano abbiano una buona accoglienza a Venezia e sarà dunque a presto.
Bueno, tantissime grazie, grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare il nostro fonico Guillermo Vega. Sarà quindi alla prossima.